Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, buona serata, santa serata a tutti voi, da Claudio. Ecco, abbiamo il consueto appuntamento due volte al mese, vero, per il sabato con Maria, e stiamo meditando, come voi ben ricorderete, ecco, le litanie lauretane, veramente una grazia di Dio meditarle, perché sapete, quando si recitano talvolta anche in gran velocità, ora pro nobis, però è un peccato, vero, sapere, cioè dire delle parole, dare dei titoli, non saper manco cosa significhino, oppure non fermarsi a meditare su questi titoli, sulle virtù di Maria. Ecco, oggi siamo giunti al titolo, vero, Virgo prudentissima ora pro nobis. E sapete, a prima vista dico, vedi, Virgo, non è sufficiente essere prudenti, ma bisogna essere prudentissimi, e la Madonna era proprio prudentissima, e sentiremo le meraviglie, ecco, che si dovranno dire di questa virtù che regola poi anche le altre, la prudenza. Se non c'è prudenza non c'è niente, sapete, perché uno può fare del bene, poi per mancanza di prudenza fa cadere tutto quello che ha fatto, per cui è come non avesse fatto nulla. Poi è molto importante essere prudenti e chiedere anche alla Madonna, che è prudentissima, che ci ottenga come figli suoi, ecco, questo dono, perché possiamo essere figli della Virgo prudentissima. Ecco, iniziamo qui le lodi della Vergine. Ecco, fino alla precedente abbiamo meditato ed esaltato la maternità divina, vero? L'ultima era Mater Boni, no, l'ultima era Mater Misericordia, vero? Adesso iniziamo con i titoli della Vergine, ecco, dopo aver esaltato quello della Madre. La prima perfezione morale riflessa dal diamante della verginità è la prudenza. Senza prudenza la verginità è mero fatto occasionale e contingente. Con la prudenza la verginità ha il merito del dono permanente di Dio, dono volontario, intenzionale e per motivi intrinseci per noi o estrinseci per la Vergine, anche sofferto. In Maria Vergine, in Maria la verginità e prudenza toccano il vertice estremo della perfezione possibile, una perfezione che dice vita nascosta in Dio e in Dio amore purissimo per l'uomo. Ecco, già dalle prime righe subito ci viene mostrato l'importanza, vero, di questa virtù. Senza di questa non si possono neanche, ecco, iniziare, o sì, si possono anche iniziare le altre virtù, ma se manca la prudenza crollano. Pertanto vediamo questa anche una perfezione che dice vita nascosta in Dio e in Dio amore purissimo per l'uomo. Cioè meditava tutte queste cose nel suo cuore immacolato, per cui meditava, ecco, era nascosta in Dio. Cioè, pensate che nel libro della venerabile Agreda, che è la mistica città di Dio, sono cose anche curiose, ma diciamo interessanti, siccome il demonio scimmiotta tutto quello che fa il Signore, ecco, anche i demoni, diciamo che hanno una trinità, cioè Satana, Lucifero, Belzebul, pensate un po', no? Per cui vorrebbero, pensate poverini come sono combinati, no? Ecco, diciamo, c'è una trinità di disgrazia, ecco, invece di avere la trinità di grazia, la trinità di santità, c'è la trinità di disgrazia. Ecco, beh. E intuirono che forse in quel tempo sarebbe dovuta nascere e vivere la Vergine che avrebbe concepito il nostro Signore Gesù Cristo, il Salvatore, il Figlio di Dio. Era per intuizione, sono molto intelligenti, ma dai segni, loro la Bibbia la conoscono perfettamente, ecco, tutti i profeti, sanno tutto, se tu sbagli una virgola quando parli ti dicono sei un ignorante, no? Per cui sanno tutto a memoria. Bene, e decisero allora, dice, che strategia adottare. Se noi tentiamo, sentite, ma state attenti al peso di queste parole, cioè se noi tentiamo tutte le vergini che sono, diciamo, in Israele e le facciamo cadere perché non siano più vergini, e questa è una cosa molto interessante perché pochi lo sanno, anche persone di cultura non lo sanno, che la donna è l'unico mammifero femmina che ha il segno della verginità. Ecco, questa è una parentesi. Beh, allora questo conciliabolo di questa trinità disgraziata, vero? Decise di sguinzagliare, ecco, per Israele tutti i demoni, tentatori della carne, per far sì che le vergini cadessero tutte nel peccato, cioè praticamente perdessero la verginità. E sguinzagliarono appunto in quella terra tutti questi demoni. Ecco, dopo un certo periodo tornarono, così viene raccontato dalla Madonna a questa venerabile Greda, ecco, tornarono e dissero: abbiamo eseguito i vostri ordini, dice, e non ce ne sono più vergini in Israele. Bene, dice, allora praticamente in questo modo noi avremmo fatto, diciamo così, saltare, ecco, i piani di Dio perché si potesse incarnare il Salvatore dell'umanità, perché non ci sono più vergini. E queste sono le strategie, no? Per cui perlomeno sarà ritardato il piano di Dio. Ecco, interessante, perché questa strategia del ritardo, ecco, non è considerata oggi, e noi la vediamo invece in Fatima. Cioè, vedete, la strategia del depistaggio, praticamente in Fatima c'è tutto, c'è da A alla Z. Allora, se io propongo qualcosa di simile, le persone che sono curiose e hanno il prurito delle novità, diciamo che lasciano le cose certe per quelle incerte, è un depistaggio. Allora, il demonio non può evitare il trionfo del cuore immacolato di Maria, però ha il potere di ritardarlo, questo trionfo, con i depistaggi. Capite? Ecco, anche qui avevo usato lo stesso metodo, dice, perlomeno in questo tempo non potrà nascere il Salvatore perché non ci sono più vergini. E la Madonna spiega, dice, eppure io ero presente, ma ero talmente nascosta, cioè talmente l'umiltà sua era così grande che era l'umiltà di Maria era questa, l'umiltà nasconde se stessa, per cui neanche si poteva vedere, tanto era umile, tanto era nascosta in Dio questa santissima creatura, che i demoni non l'hanno vista. E anche qui torniamo a Fatima, perché c'è un altro bel indizio che spiega queste cose. Ecco, durante un esorcismo, ed è scritto proprio nel libro, adesso non vi so dire quale, ma durante un esorcismo, ricordo questo particolare, era il 20 di febbraio, il giorno dell'esorcismo, in cui si festeggiano i pastorelli di Fatima. E il demonio ebbe a dire, cioè il sacerdote forse neanche lo sapeva che era la festa dei pastorelli, dico forse non lo sapeva proprio, ma fatto sta che durante l'esorcismo, loro invece sapevano che era la festa dei pastorelli, i demoni, dissero quei ragazzini terribili, ma dice quali ragazzini qui, non ce ne sono ragazzini, dice quelli di Fatima, dice Francesco con i suoi rosari, dice quante botte mi ha dato, no? Quante botte, ma la bambina, dice quella è terribile, dice talmente, sentite un po', state attenti, è talmente pura, talmente trasparente che non riesco neanche a vederla, vedete l'analogia? Dice, è talmente trasparente, talmente pura, dice, che è quasi come quella là, e fa un segno verso l'alto per dire, parla della Madonna. Il demonio dice che la piccola Giacinta è quasi, certamente non può essere come la Madonna, però dice ci assomiglia molto perché è così trasparente che non riesco neanche a vederla quanto è trasparente. Vedete, cioè la lettura degli eventi, ecco, trova poi anche attuazione anche nei santi, no? Perché abbiamo visto due elementi che ci mostrano, ecco, le caratteristiche anche della Madonna. Dice la vita nascosta in Dio e in Dio amore purissimo per l'uomo, cioè talmente nascosta che non si vede. Ecco. La prudenza accompagna e dirige tutte le altre virtù, soprattutto la verginità. La verginità senza prudenza è come un diamante incustodito nella piazza di una città. Sarebbe utopico, irreale. Non è contro la logica, ma è contro la natura dell'uomo decaduto, più incline all'egoismo che alla giustizia. La verginità con la prudenza, al contrario, è un diamante ben custodito che nessun ladro può mai rubare. Eh sì. Diciamo, la Vergine, c'è una verginità, ci devono essere due elementi di verginità, no? Una fisica e una verginità nel cuore. Pertanto, vedete, un giorno un santo disse a delle monache, disse, voi siete vergini, cioè siete pure come le vergini, dice, no? Ma siete superbe come il demonio, pensa un po' cosa ebbe a dire. Per cui la purezza non è soltanto fisica, perché il demonio, che non ha corpo, è spirito immondo, spirito impuro, per cui uno potrebbe essere fisicamente vergine, ma essere, diciamo, è impuro per via della superbia. Ecco, allora vedete come importante, ecco, l'umiltà è prudenza, ecco, l'uomo che non è umile è un imprudente, perché si avvicina a colui che è superbo, a il principe di questo mondo, ovvero il demonio, ci assomiglia quando si insuperbisce, anche se vanta magari di avere una verginità fisica, ma ha perso quella spirituale, per cui ecco, la vergine, veramente vergine, è vergine nel cuore e nel corpo. Ecco, pensate ad esempio Santa Margherita da Cortona, diciamo che aveva caduta nel peccato e aveva fidanzato, insomma, che praticamente la mise incinta, ecco, la rese madre, ma non era ancora sposata. Beh, Santa Margherita da Cortona poi infiammato d'amore per il Signore, ha pianto i suoi peccati, ha fatto di quelle penitenze terribili, ecco perché diceva questo corpo di fango che mi ha trascinato nel peccato, ecco, deve essere castigato. E Gesù dice un giorno a Santa Margherita: Margherita, il tuo amore è stato grande per me, tu farai parte delle vergini infuocate d'amore, cioè in paradiso farai parte delle vergini infuocate d'amore. E aveva avuto un figlio fuori del matrimonio, capite? Per cui aveva riconquistato la verginità, non quella fisica, ma quella spirituale. Sono cose, vedete, meravigliose, no? Meditare un attributo della Madonna, ma cosa viene fuori da quell'attributo? Quante notizie, vero? E noi con una parola chiudiamo il discorso. Allora, dunque, la verginità, appunto, con la prudenza, bisogna che ci sia la prudenza, al contrario è un diamante ben la verginità con la prudenza, al contrario, è un diamante ben custodito che nessun ladro potrà mai rubare. San Luca, l'evangelista iconografo, sapete che c'è anche la Madonna di San Luca che ha dipinto lui, no? Apre il Vangelo dell'infanzia con un diddico. Nel primo quadro vi è dipinta la figura di Elisabetta, donna sposata, anziana e sterile. Nel secondo invece la scena gravita attorno ad una giovane donna, vergine, promessa sposa a Giuseppe. Dal prosieguo si capisce perché quella giovane donna è stata chiamata la Vergine, anche se l'Evangelista si premura di annotare che quella Vergine si chiamava Maria. Tutto il racconto dell'Annunciazione, che occupa il centro della seconda pala del Diddico Lucano, trabocca di verginale prudenza e di prudente verginità. Bellissimo. Verginale prudenza e di prudente verginità. Ma questa meditazione bisognerebbe farla a tutte le ragazzine che oggi, poverine, sono travolte dal peccato. Si vergognano di essere vergini. Pensate un po', il demonio cos'è riuscito a fare, vedete? Il principe di questo mondo ha squinzagliato i suoi demoni. Se Padre Pio ebbe a dire che se fossero come, non so, la punta o la capocchia di uno spillo, dice, oscurerebbero il sole, quanti ve ne sono. E qui vediamo anche gli effetti. Il dialogo con l'arcangelo rivela subito l'eccelsa prudenza di Maria. Non si esalta per un saluto così altisonante. Chi mai tra le donne, tra le sante donne di Israele, era stata chiamata piena di grazia? Non esaltata dunque, ma turbata, Maria si domandava che senso avesse un tale saluto. Vedete la prudenza, non si è esaltata, voleva sapere che cosa significava quel saluto, la prudentissima. Non si precipita in conclusioni affrettate, nemmeno quando l'arcangelo Gabriele le rivela il grande disegno divino su di lei. Cosa c'è di più gioioso per una promessa sposa di sapersi futura madre di un figlio che sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo? Invece Maria riflette nel suo cuore e confronta la parola dell'angelo con quella di Dio. Era lui, il santo di Israele, che l'aveva sospinta sin dalla più tenera età alla consacrazione verginale di tutta se stessa. Se ora Dio le annunciava una maternità imminente, doveva altresì indicarle il modo per salvaguardare a tutti gli effetti quella verginità consacrata precedente. gli interpreti su questo punto si dividono. Per San Tommaso il voto virginale di Maria era condizionale, al punto che se l'angelo gliel'avesse comandato, Maria avrebbe receduto dal proposito in vista della maternità messianica. Per il beato Giovanni Duns Scoto, invece, era un voto assoluto, al punto che Maria avrebbe rifiutato ogni maternità, anche messianica, se non fosse stata al tempo stesso virginale. Dio è fedele e la sua parola non cambia e non viene meno. Era stato lui ad ispirarle il voto perpetuo di verginità. Non poteva allora essere Dio, ma certamente qualche falsario a proporle di infrangerlo anche col pretesto di una maternità messianica. Come sono sottili, vedete, per capire cos'è la prudenza, ecco, noi superficiali non avremmo pensato a queste cose, no? Invece, vedete, la Madonna, nonostante una proposta così alta, unica, vuole accertarsi, è prudentissima, vuol sapere, ecco, deve avere una spiegazione, perché se Dio mi ha fatto questo, mi ha ispirato di essere vergine, adesso come fa a dirmi che non devo più essere vergine se lui mi ha ispirato il voto e adesso il voto viene infranto? E qui difatti noi sappiamo che l'Immacolata Concezione era vergine prima, durante e dopo il parto, vi ricordate queste tre caratteristiche? Pertanto il Signore dice, tu sarai madre e resterai vergine. Ecco, poi sentiamo, andiamo avanti, ecco. Dio è fedele alla sua parola, non cambia e non viene meno. Era stato lui ad ispirare il voto perpetuo di verginità. Non poteva allora essere Dio, ma certamente qualche falsario a proporle di infrangerlo anche col pretesto di una maternità messianica, la prudentissima. E quest'ultima interpretazione, francamente, ci sembra quella vera, o perlomeno la più vera, trattandosi di un grande mistero. Noi stiamo con il beato Giovanni Duns Scoto, difatti l'autore di queste meditazioni è forse il più profondo conoscitore scotista, cioè degli studi del beato Giovanni Duns Scoto, dottore sottilissimo, sottile. Non solo perché è francescano dell'Immacolata, ante litteram, ma soprattutto perché la sua opinione esalta di più la santità di Maria e la sua verginità consacrata. Sì, effettivamente la esalta di più. Dice, ma com'è possibile questo? Difatti dice, no? Dice, tutto è possibile a Dio, per cui tu resterai vergine, ma sarai anche madre. Il Signore rispetta ciò che tu hai promesso. Ecco. Questa viene concepita al di sopra di ogni considerazione puramente storica, relativa e accidentale. Come per Maria, così è per la Chiesa. Anche per la Chiesa, come per Maria, la verginità è una perfezione assoluta, semplicemente migliore del suo contrario, perché è un riflesso del modo divino di generare ad intra e di creare ad extra. Io a questo punto chiederei però chiederei la pausa musicale con il canto delle litanie, ecco, perché dopo questo cantico di esaltazione nella meditazione adesso sentiamo anche le suore che canteranno le litanie, ecco, perché mi sembra che stiano bene a questo punto. Ecco, poi andiamo avanti con la meditazione. Allora, a tra poco, cari amici.
Thank you.
Maria, cari amici, riprendiamo la nostra conversazione, la nostra meditazione sulle litanie della Madonna, questo libro che voi tutti potete avere ordinandolo presso le nostre suore, Casa Mariana di Frigento. Ecco, questo libro scritto da padre Alessandro Apollonio, che medita tutte le virtù, cioè le litanie della Madonna, e che comunque insieme alle litanie noi esaltiamo le virtù di Maria anche. Ecco, anche ben illustrato da bei disegni in bianco e nero. Ecco, allora proseguiamo, eravamo arrivati a... Vediamo un pochettino, eravamo arrivati, le ultime parole erano queste: la verginità è una perfezione assoluta, semplicemente migliore del suo contrario, perché è un riflesso del modo divino di generare ad intra e di creare ad extra. Quanta sublime verginale prudenza in queste considerazioni che si formavano nell'animo della Vergine Maria. Di esse ella ci ha lasciato indicazione sicura nelle rapide e lapidarie parole. Com'è possibile? Non conosco uomo. Poche parole. Com'è possibile che diventi madre che non conosco uomo? Beati coloro che hanno orecchi per intendere come Maria la chiamata di Dio a questo sublime stato di vita. Madre Teresa di Calcutta, che probabilmente non ha mai letto il beato Giovanni d'un Scotto, è con d'un Scotto quando indica la verginità quale valore assoluto alle sue suore come regola. Dice, valore assoluto delle sue suore da difendere con estrema prudenza, assolutamente come Maria. Nessun fine può esserle anteposto, pur non essendo il fine. La verginità è ciò non di meno qualità essenziale del fine, la carità perfetta, ossia la carità verginale. Se si meditassero queste cose, quanti errori adesso, vero? Sono quelli che si vogliono sposare, questi che, ma che cosa è sta cosa? Cioè, è come dire, tarpare le ali, vero, a un'aquila, e non può più volare in alto, diventerà come un pollo, è vero, se gli tarpi le ali. E purtroppo il nemico propone di tarpar le ali perché non si voli, e voi guardate che siamo diventati dei polli ruspanti, e i polli ruspano spesso anche nell'etamaio, vanno a ruspare in cerca di vermi. La Virgo prudentissima è modello per tutti i consacrati che di prudenza ne debbono avere tanta. Trattando con la gente poco raccomandabile di questo mondo schiavo della sensualità, e non solo nei bassi fondi malavitosi delle nostre metropoli, le trovi dappertutto e sentiamo notizie brutte, ci tocca sentire, vero? Anche in consacrati che danno cattivo esempio, che hanno perso la verginità del cuore. E quanto bisogna pregare per queste creature che hanno promesso e non mantenuto. Quanto, pensate all'uomo, le promesse verginali, e quando si consacra fa altre promesse e poi non le mantiene. Altro che, vedete, quando il Signore dice: ti presenterai alla porta del paradiso e io dirò: vieni avanti, servo buono e fedele. Ma se non sei stato fedele, come fa a dirti: vieni avanti, servo buono e fedele? Ti dirà: vatti a purificare e a piangere la tua infedeltà. Poveri noi, siamo travolti da un miliardo di notizie che non servono soltanto a depistarci. Guardate questa parola depistatore, io il nemico lo considero proprio il maestro dei depistatori, lo stratega dei depistaggi. Pensate oggigiorno quante, diciamo, anche il dialogo, per esempio, è un depistaggio, perché il dialogo presume che tu non voglia evangelizzare coloro che non conoscono Gesù Cristo, ma vuoi andare d'accordo con coloro che hanno un'altra fede e tu li lasci là senza evangelizzarli e li lasci nella loro religione come se fosse buona. Per cui questo è un depistaggio, ma quanti sono i depistaggi, quanti pensieri storti, quante deviazioni, depistaggi, deviazioni. Allora, la prudenza però non è virtù puramente difensiva come la verginità. Essendo perfezione di carità, non è solo quale qualità negativa. Prudenza dice intelligente accortezza nel saper scegliere e predisporre i mezzi al fine. Bisogna essere prudenti. A me non fa niente. No, tu stai dicendo sciocchezze, perché tu sei una spugna, e dire che tu praticamente non assorbi niente, bisognerebbe dire che sei pieno di Dio perché non assorbi niente del mondo, ma siccome non è vero, tu assorberai anche molto del mondo, e voi vedete che oggigiorno siamo praticamente farciti di mondanità. Pensate la televisione nei conventi, voi non immaginate quante ve ne sono. Ecco, Padre Pio diceva: quando entrerà nelle case l'imperatrice, caccerà fuori la regina del Santo Rosario. Difatti non si ha tempo per pregare, ma si ha tempo di guardare la televisione. Invece pensate agli anacoreti, pensate i meditabondi. Ecco, Padre Pio non guardava e sapeva, perché mediante la vita santa aveva una televisione santa, cioè era il Signore che gli faceva vedere gli eventi e la spiegazione degli eventi, cosa che la televisione non fa, anzi smercia continuamente menzogne. Allora, è dunque virtù architettonica, è virtù che in massimo grado si addice a Maria, colei che edifica la Chiesa, essendone madre, dispensando i tesori infiniti della grazia divina. Prudenza non umana ma divina, che si compone con una santa audacia, come quando alle nozze di Cana Maria, con intervento tempestivo e subitaneo, affretta l'ora di Gesù, a tutto vantaggio dell'umanità, rimasta senza il vino della grazia di Dio. Che meraviglia! Pensate un po', un titolo, vero? Un attributo, cosa vuol dire tutto questo? E non basterà, perché credo che il santo, dopo aver meditato queste pagine, ne potrebbe scrivere altrettante, vero? Quanto abbiamo bisogno anche oggi dell'intervento di Maria, che affretti il trionfo del regno di Cristo in questo mondo incredulo e peccatore. pensate, la Madonna affretta, e naturalmente il nemico, il serpente, con i suoi depistaggi, tende a rallentare o perlomeno a procrastinare, ecco, fare in modo che sa che avverrà, ma lui spera con i suoi depistaggi di renderla questa grande vergogna da parte sua, è vero, spera di ritardarla al massimo. Ma dovete sapere che perché la Madonna affretta? Perché non ci sarà il trionfo del cuore sacratissimo di Gesù finché non avremo il trionfo del cuore immacolato di Maria, dicono i santi, perché come Gesù viene da Maria, anche il trionfo del cuore Gesù deve venire dal trionfo del cuore immacolato di Maria. Pertanto pensate a questi buoni cristiani come sono poco collaboratori con la fretta della Madonna. Ha dovuto rivolgersi a tre bambolotti, tre bambini, vero? E dirlo a loro, perché noi con i nostri presunti sapienti ragionamenti non riusciamo a capire le cose che capiscono i santi. Ecco, allora vediamo un po'. Oggi, parlando di Maria, si dice che il suo fu un proposito di verginità, non un voto, sciagurati, chi lo pensa, un proposito, vedete? Cioè, quando uno è disgraziato, no, non riesce a pensare che ci sia qualcuno meglio di lui, per cui pensa che tutti siano disgraziati come lui, no? Per cui vorremmo cambiare la santità di Maria e spiegarla con la nostra miseria. Lei è l'Immacolata Concezione. Si vuole in tal modo sottolineare il carattere tutto interiore, non giuridico, dell'offerta virginale di Maria a Dio. La cosa non dispiacerebbe in astratto, purché si conferisca a tale sorta il proposito, valore di obbligazione morale ben più forte di ogni altro vincolo giuridico, voto compreso. È dal cuore che escono le cose buone e le cose cattive. Ma poiché tale massimalismo sembra diametralmente distante dai propositi dei mariologi fautori del proposito, e la stessa parola proposito ha un significato oggettivo meno forte di voto. Da parte nostra preferiamo dire che Maria fece voto perpetuo a Dio della sua perfetta e integra verginità. Ah, il depistatore. Cioè, chiaramente quel calcagno della Madonna che gli schiaccia la testa non lo sopporta, per cui se potesse, cioè, fa lotta, dice: tu le schiaccerai il capo e lui ti insidierà il calcagno, no? Vedete, no? È sempre, ma lei, la Virgo prudentissima, centra perfettamente la testa, non gli pesta la coda, capite? D'altra parte, il voto era ampiamente praticato ed attestato nell'Antico Testamento. Ad esempio, il libro dei Numeri, ecco, parla di questo voto di verginità. Maria dunque visse il suo voto nella sua perfezione assoluta, interna ed esterna, grazie anche alla prudentissima scelta ispirata da Dio di prendere uno sposo castissimo, Giuseppe di Nazaret, che fu fedele capo della Sacra Famiglia, custode e garante della verginità della sua Santissima Sposa. cari miei, pensate, cioè, a questa capo della sacra famiglia, ma ogni famiglia deve essere sacra, per cui diciamo lo sposo deve essere custode, deve essere aiuto, deve essere protettore delle virtù della sposa, ma oggi bisogna trovare la sposa virtuosa, non è mica facile, vero? Neanche lo sposo virtuoso, però diciamo che se pensate come il demonio, siccome non può scagliarsi contro la Madonna, che sa che è già stato vinto, che cosa fa? Si scaglia contro le creature che più le assomigliano, che sono le donne. La donna dovrebbe capire questa cosa qua, dovrebbe pensare a questa cosa qua. Nell'occhio del ciclone, diremo così, del serpente, c'è la donna, perché dice: se io corrompo la donna, anche i figli suoi poi saranno figli della donna corrotta. E non a caso Gesù alle donne di Gerusalemme che cosa gli dice? Non piangete su di me, piangete su voi stesse e sui vostri figli, vedete? E questo argomento io so che quando facciamo la Via Crucis, vero, e meditiamo, ecco, questo passo qua, vedo quante meditazioni che schivano questo argomento del pianto consigliato da Gesù alle donne. Non piangete su di me, piangete su voi stesse e sui vostri figli. Come mai glielo dice alle donne? Perché danno retta al nemico. La donna attraverso la vanità perde la tramontana, cioè non capisce più niente, vero? La vanità è sacra, la bellezza cosiddetta è sacra, costi anche l'inferno, ma è importante mostrare quel che si ha, miserabili. Pensate un po', cioè, non piangete su voi stesse ma sui vostri figli. Ora, una madre che insegna alle figlie e ai figli, ai maschi, perché tanto sia i maschietti che le femminucce nascono dalla donna, per cui la donna che insegna alle femminucce, alle bambine, vero, le virtù specifiche della donna, e spiega ai maschietti che debbono proteggere le bambine, le ragazze, perché sono coloro che un giorno potranno generare altri figli di Dio, vero, potranno diventare nel loro grembo tempio della vita. Ecco, e il demonio che cosa ha fatto? Ha fatto sì che il grembo della donna diventi un vero e proprio cimitero. Pensate un po' cosa fa il grembo di una donna. Allora si capisce perché Gesù dice: non piangete su di me, piangete su voi stesse. Ma tu vallo a dire oggigiorno, tra quote rosa e tutto quello che ci sta in mezzo, vero? Aumentiamo la nostra vanità e la nostra presunzione, per cui altro che pianto, qui c'è vanto di aver conquistato che cosa? Non hanno conquistato le virtù, hanno conquistato i poteri del principe di questo mondo. Bene, cari amici, siamo giunti al termine di questa puntata. Nella Virgo prudentissima, nostra Santissima Madre, chiediamo il dono della prudenza, ma mica una volta ogni tanto, ma dobbiamo chiederla tutte le mattine. O Maria, Virgo prudentissima, quest'oggi che io vivrò, spero fino a domani, ecco, che io sia prudente a tua immagine e somiglianza, perché quante occasioni avrò di farmi del male, di non essere prudente, ma spericolato. Ecco, allora dobbiamo chiedere insistentemente, ecco, il dono della prudenza. Siate prudenti come i serpenti, vero? E allora, e semplici come le colombe, vedete la Madonna, sia prudente che colomba, sposa della colomba dello Spirito Santo. Ecco, la colomba, ha le ali e quando vede che c'è un pericolo parte e vola, non si fa prendere. Per cui il prudente fugge le occasioni prossime del peccato, lo stolto invece ci si immerge. Bene, cari amici, la prossima volta sarà il quarto sabato del mese e mediteremo Virgo Veneranda ora pro nobis. Ecco, santa serata a tutti e preghiamo gli uni per gli altri anche per ottenere questo santissimo dono della prudenza. Ave Maria.